Francesca, tu quando eri piccola cosa che guardavi in TV la domenica mattina?
Direi i cartoni animati.
Io guardavo gli incontri di wrestling.
Ma sei seria? Dai che stai facendo finta come loro del resto.
No, sono serissima e sul fare finta oggi avremo di che ricrederci.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi in compagnia della mia inseparabile socia Francesca Scherini.
Ciao.
Oggi vi portiamo nel mondo di un documentario che abbiamo scoperto per caso esplorando Chili, una piattaforma che conoscerete e che si può scaricare gratuitamente e dove, a differenza di quello che molti pensano, si possono anche guardare alcuni film e documentari in maniera totalmente gratuita. E così c'è da dire che il documentario che abbiamo scelto oggi è un po' colpa mia, Francesca, vero, no? Perché nel senso, appena l'ho visto, cioè il titolo, La Locandina, mi ha proprio attratto, mi ha incuriosito perché il protagonista lo conosciamo abbastanza bene. Poi c'è da dire però che purtroppo, e questo potrebbe essere un limite per chi vuole recuperarlo, è caricato in lingua originale, quindi in inglese senza sottotitoli. È un po' ostico da seguire, ma ne vale veramente, veramente la pena. Quindi Francesca, adesso lascia a te dire di cosa parliamo oggi.
Noi oggi ve lo raccontiamo, così poi quando lo guarderete in lingua originale più o meno vi orienterete ancora meglio. Il documentario di oggi si chiama You Cannot Kill David Arquette, diretto da David Darg e Price James, spero di averlo detto giusto, dura circa un'ora e mezza e racconta di come l'attore David Arquette cerchi di riconquistare la sua reputazione e il suo amore per il wrestling dopo che negli anni 2000 vinse un titolo mondiale durante la promozione di un film che appunto parlava di wrestling, causando l'ira dei fan. Ma a un certo punto, dopo addirittura un infarto, decide di mettersi in gioco di nuovo e di ripartire con gli allenamenti durissimi, di partecipare a dei match estremi proprio per far cambiare il parere su di lui e entrare proprio volutamente nel mondo del wrestling come un lottatore vero e proprio.
Allora Francesca, io ti dico la verità, sapevo di Arquette come attore, ma sinceramente non immaginavo che dietro la carriera cinematografica ci fosse anche un amore così profondo per il wrestling e soprattutto non avevo idea di cosa gli fosse successo negli anni dopo quell'episodio diventato leggendario quando nel 2000 vinse proprio questo titolo WCW. E poi questo documentario per me, che è un po' indefinibile, no? Perché è finalmente un vero documentario, tanto che non ne vediamo così, no? Vediamo questi prodotti sempre un po' tutti uguali, un po' stereotipati ormai. Invece qua si alternano proprio dei momenti di grande realtà, anche di tensione, perché ci sono sequenze violente, a delle scene comiche surreali. Quindi anche qui abbiamo le solite immagini di repertorio, soprattutto prese da telecamerine familiari, insomma, che lo seguono durante tutto il suo percorso, e vediamo il rapporto con la famiglia, con l'ex famiglia, con i figli, con la paura e dover anche affrontare questa ennesima follia, perché chiaramente mettersi in gioco in un'età avanzata, perché in quel momento ha 46 anni, soprattutto con diverse problematiche fisiche, insomma, è difficile. Arquette, oltre all'infarto, si era anche appena recuperato, se possiamo dire così, da una dipendenza, e quindi proprio una situazione abbastanza complicata.
Ma inquadriamo bene la storia. David Arquette, penso che lo conosciate tutti, è un attore statunitense nato nel 1971 e diciamo che è noto ai più per film come Scream, ma anche per essere figlio di una famiglia legata allo spettacolo. Sono famosissime le sorelle Patricia Arquette e Rosanna Arquette. E cos'è successo nel 2000? In un incontro del 26 aprile del 2000, parte di una storyline pubblicitaria legata al film Ready to Rumble, David Arquette fu inserito in un match con regole speciali. Arquette e il wrestler Diamond Dallas Page erano in squadra contro Eric Bischoff e Jeff Jarrett. Io mi scuso se, con gli amanti del wrestling, se non li sto pronunciando giusti. Bene, Arquette riuscì ad appoggiare le spalle di Bischoff per il conteggio. Chi lo sa, insomma, chi conosce il wrestling sa che quando sei spalle a terra e si conta fino a tre, l'incontro è finito, e così si ritrovò WCW World Heavyweight Champion.
Io sono molto contenta che questa lista di cose che ci sono appuntate l'hai dovuta, insomma, raccontare tu. Comunque la decisione...
Sembravo mia nonna.
No, ma tutto ok. Insomma, questa decisione viene percepita però di dare questo premio ad Arquette del tutto inusuale, perché Arquette non era un wrestler professionista, non aveva quasi esperienza sul ring e i titoli di campione mondiale, insomma, della WCW erano stati detenuti in passato da grandi nomi come Ric Flair o Hulk Hogan, insomma, che conosciamo bene, lottatori con una carriera, una credibilità nello sport, in questo, diciamo, sport spettacolo, ecco. Quindi mettere in mano la cintura a un attore fu visto dai fan come un escamotage pubblicitario vero e proprio, piuttosto che una scelta sportiva. Quindi la reazione fu molto molto negativa da parte del grande pubblico del wrestling, e molti lottatori nel backstage si sentirono traditi, molto irritati da questa scelta, perché il campionato mondiale era considerato proprio un simbolo sacro. Quindi nonostante Arquette mantenne il titolo poi soltanto per un periodo brevissimo, perché lo perse ufficialmente poi il 7 maggio del 2000, venne comunque poi massacrato letteralmente dagli haters per 18 anni.
E quindi 18 anni dopo quell'episodio leggendario del 2000, Arquette decide di tornare nel mondo del wrestling, non come stunt pubblicitario, ma proprio per dimostrare la sua passione e il suo rispetto per questo sport. Suo padre era attore e speaker ed era noto come voce in inglese per alcuni personaggi di wrestling di un cartone animato, come per esempio quella di Jimmy Superfly Snuka nel programma Hulk Hogan's Rockin' Wrestling. Questa connessione con il wrestling, quindi fin da piccola, è una delle ragioni per cui David ha sviluppato una passione profonda e autentica per questo sport spettacolo, proprio fin dall'infanzia. Ma nessuno lo sa, e comunque la sua reputazione ormai è compromessa. Molti fan e wrestler lo ricordano solo per quella vittoria controversa. Come finirà? Ve lo diciamo tra poco.
Bentornati o bentornate ad Hoc tratti da una storia vera, siamo ancora Francesca Scherini e Roberta Lippi qui con voi. Anche oggi ci concentriamo su un documentario per allargare un po' lo sguardo su un tema particolare, e oggi abbiamo scelto la storia di David Arquette e il suo legame con il wrestling professionistico, raccontata nel film documentario You Cannot Kill David Arquette, disponibile su Chili. Lo trovate gratuitamente, anche se Chili la consideriamo spesso una piattaforma soltanto a pagamento. Questa è una storia che attraversa quasi 20 anni di vita, un controverso titolo mondiale della WCW del 2000, fino al ritorno di Arquette su un ring in un circuito indipendente, tra sfide fisiche, critiche dei fan e il suo grandissimo desiderio di ottenere credibilità. Non sappiamo se avete visto questo documentario, non sappiamo se vi ha suscitato emozioni, riflessioni, dubbi, curiosità. Comunque, come sempre, sapete dove trovarci: la mail è doc@radiopopolare.it, oppure ci potete cercare sui social come doc-tratti da una storia vera.
E un altro elemento molto interessante è proprio il paradosso di questa vicenda. Nel 2000 vinse il titolo WCW quasi per gioco promozionale, suscitando l'ira dei fan e lo scetticismo dei wrestler professionisti, sembrava un errore, no? Sembrava quasi comico, eppure ha avuto conseguenze reali e durature sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica. Poi intorno al 2018, ormai lontano dal successo hollywoodiano e desideroso di riscattarsi, decide di tornare nel wrestling professionistico proprio in modo serio per dimostrare di meritare rispetto e di amare davvero questa disciplina. Nel documentario You Cannot Kill David Arquette si vede il suo impegno nel cimentarsi in match estremi, allenarsi duramente, confrontarsi con fan scettici e colleghi wrestler altrettanto, diciamo così, scettici, e anche partecipare a incontri molto pericolosi come i cosiddetti death match.
E in questi match Arquette subisce delle ferite vere, ad esempio una profonda ferita al collo durante un incontro, eppure anche in quel caso torna sul ring per finire il match. Quella è una scena veramente forte, per non dire incredibile nel vero senso della parola, perché sembra sempre impossibile che quest'uomo arrivi a questo punto, no? Da allenamenti che per noi, cioè, li abbiamo visti, sono veramente pericolosi, fino appunto ad arrivare quasi a morire in quel caso sul ring. E tra l'altro particolare che, diciamo così, un po' di colore, seppur molto triste, la persona che lo salverà quella sera è Luke Perry, che è l'attore amico da lui molto amato, che di lì a poco morirà improvvisamente, e che è presente a quell'incontro perché suo figlio è proprio un lottatore di wrestling.
E allora, visto che noi di wrestling ne sappiamo proprio un po' pochino, e forse abbiamo sempre dato per scontato che fosse tutto finto, mentre questo documentario ci dimostra esattamente il contrario, abbiamo il piacere di avere con noi uno dei più appassionati e competenti narratori del wrestling in Italia, Davide Pastore, che ha creato un canale Instagram dedicato al mondo del wrestling professionistico e indipendente, Wrestling Unico Amore. Benvenuto.
Ciao a tutti e grazie mille per questa opportunità e grazie anche per la bellissima introduzione. Non mi ritengo esperto, ma sicuramente molto appassionato, quello sì, di wrestling, e lo divulgo anche insieme ad altre persone ormai da anni su Instagram, su YouTube e non solo, quindi davvero grazie per questa opportunità.
Beh, per noi lo sei, perché noi non sappiamo proprio niente, quindi per noi sei sicuramente il nostro esperto, oggi lo sei per forza. Guarda Davide, ti voglio chiedere intanto se hai visto il documentario, ma sai che non è strettamente necessario, perché noi vogliamo sapere se conoscevi questa vicenda che riguarda Davide Arquette, e soprattutto quali sono state le tue prime impressioni, cioè cosa ti ha colpito di più di questo percorso di Arquette tra Hollywood e il wrestling professionistico.
Allora, conoscevo già il documentario, non l'ho visto interamente, ma diciamo delle parti comunque che mi interessavano particolarmente, e in generale quello che potrei dire su Arquette è sicuramente che è una persona che comunque ha affrontato tanto nella vita, e la cosa da apprezzare tanto è proprio il lato personale, perché si è trovato catapultato mentre stava già facendo l'attore anche nel mondo del wrestling, e al di là comunque di quello che è successo, che magari anche lui riconosce che alcune scelte sono state degli errori creativi, comunque diciamo ha saputo, come si può dire, restare sui suoi passi, anche affrontare dipendenze, situazioni un po' personali particolari, anche un divorzio se non sbaglio, diciamo nel corso della vita. Quindi sicuramente portare avanti una carriera come attore, poi provare anche con il wrestling, ma così come hanno provato anche altri, mi viene in mente anche Stephen Amell, l'attore di Arrow, non sono cose molto semplici, ecco, da tenere insieme. Quindi sicuramente questa cosa è da apprezzare. Diciamo una parte che mi ha colpito molto del documentario è già solo l'inizio, dove c'è Ric Flair, che, ecco, è il vero esperto massimo, una grandissima leggenda comunque del wrestling, che dice che Arquette è arrivato nello spogliatoio della WCW come un gentiluomo, e lui gli ha dato la sua benedizione a livello personale, ovviamente come lottatore dice no, perché era un po', come si dice, una figura che magari no, ma come si vedono in tante reazioni non era esattamente ben vista per il ruolo che stava ricevendo, perché poi l'unico problema, diciamo, è stato solamente il ruolo che ha avuto in quella situazione.
Ecco, e venendo invece a te, che cosa ti ha spinto ad aprire il tuo canale dedicato al wrestling? Puoi raccontarci l'idea, no, dietro questo progetto, e che cosa vuoi comunicare a chi ti segue?
E allora, diciamo che il canale, comunque il progetto, è cambiato molto rispetto all'inizio. Ormai 10 anni in qualche modo si fanno sentire, anche per un'attività di questo genere, piccola per quanto possa essere. è iniziato tutto un po' proprio per quella passione genuina di raccontare quello che si vede, dare delle opinioni anche magari su quello che si vede, cercare di confrontarsi, perché poi io sono cresciuto anche in un paese dove il wrestling non è molto facile, diciamo, trovare persone con cui parlarne, anche eventi nei dintorni dove andare, italiani o delle persone con cui, non so, viene la WWE in Italia, organizziamoci, andiamo insieme. È una delle cose che ai tempi erano molto difficili. Adesso magari tante cose sono cambiate anche proprio grazie a Wrestling with Amore, a questo tipo di attività e altro. Quindi sicuramente la cosa che ci teniamo tanto sempre a comunicare è comunque raccontare il wrestling, quello che ci piace ovviamente, perché poi in qualche modo ovviamente si fanno anche delle scelte, si sviluppano dei gusti lungo il percorso. Raccontare il wrestling che ci piace e raccontare soprattutto anche proprio delle storie, al di là poi degli scontri, delle storie proprio che costruiscono nel wrestling, ma raccontare anche magari delle storie personali, comunque alcune volte anche delle persone che, diciamo, praticano questa disciplina, come facciamo sui social, a volte anche su YouTube.
E senti Davide, dobbiamo un po' adesso sfatare o confermare un mito, perché molti pensano che il wrestling sia solo finzione, no? Ma chi lo pratica poi sa che ci sono dei rischi concreti e ci sono, proprio come dici tu, delle vere storie di passione, di dedizione dietro a questi personaggi, questi sportivi. Puoi aiutarci a capire dove finisce la finzione, dove inizia la realtà nel wrestling?
Ecco, questa è una cosa che la potrei ricollegare anche all'attività stessa che facciamo, appunto del raccontare le storie personali, la parte personale magari che c'è alcune volte, che riguarda secondo me anche il metro comunque che giudica la realtà nel wrestling, ovvero il dolore, che è una cosa comunque, diciamo, una situazione che ho dovuto vivere anche lo stesso Archetto quando si è approvato a riapprocciarsi al wrestling, ma anche lì ai tempi in WCW, i colpi, i bump, come vengono definiti in gergo dai lottatori, comunque li ha dovuti subire anche lui, così come li subiscono migliaia di persone che comunque fanno una prestazione, una performance che unisce l'atletica con proprio una kermesse teatrale, diciamo, però ancora più degli attori, con tutto il rispetto ovviamente per gli attori che vanno su un palco di teatro o quelli del cinema e via dicendo, cioè i lottatori, i wrestler devono convivere con il dolore. E quindi dopo che comunque si raccolgono, no, tante storie, si leggono tante storie nel tempo di tante persone, magari le problematiche che hanno avuto, quando poi magari anche uno show dal vivo può capitare di vedere un infortunio lì sul momento, una cosa che è reale, non è parte della finzione e via dicendo, e lì comunque secondo me quello è un metro molto reale per giudicare quanto di punto concreto ci sia nel wrestling, perché anche solo i colpi più piccoli o le cose più piccole possono generare magari degli imprevisti che, diciamo, ok, va bene, non rientrano nella storia, danno dei problemi comunque alla storia e in qualche modo però colpiscono la persona, non il personaggio, per quanto poi lo show debba sempre andare avanti, ecco, come cantavano Queen in una canzone.
Ecco, e quanto è seguito oggi il wrestling in Italia e quali sono le principali difficoltà per chi vuole intraprendere una carriera come wrestler professionista?
Allora, posso rispondere soprattutto su una parte, diciamo, magari in un modo un po' più concreto, diciamo su un'altra potrei darvi una lunga lista di lottatori in Italia che davvero si impegnano tanto e che avrebbero bisogno di raccontare di più le loro storie, perché purtroppo, almeno dal mio punto di vista, il wrestling in Italia ancora non è seguito, non è soprattutto supportato, diciamo, proprio da una presenza economica, ecco, parlando un po' concretamente, di cui avrebbe bisogno e che gli permetterebbe sicuramente di crescere. Per esempio questo fine mese, proprio 31 gennaio, ci sarà in Italia davvero un lottatore molto importante della scena giapponese degli ultimi anni, che ha vinto comunque titoli e competizioni importantissime nel corso della sua carriera, però diciamo non c'è magari anche solo il trafiletto sulla Gazzetta, sul Corriere, non dico Repubblica, per carità, però comunque si parla davvero di un professionista con la T maiuscola, al di là comunque del fatto che abbia passato il suo periodo d'oro, ma diciamo questa compagnia, la SJ che lo ospiterà, ma così come ci sono anche tante altre compagnie che ormai da anni si impegnano per non solo fare formazione, che comunque è molto importante, perché è importante andare nel ring preparati al meglio, però anche per cercare di creare degli eventi quanto più interessanti possibili, con delle storie, dei campioni, cioè tante situazioni magari un po' più classiche che si è abituati a vedere in televisione, nei prodotti diciamo un po' più conosciuti, ecco.
E senti, una curiosità, secondo te perché il wrestling piace così tanto ai bambini, come accadeva poi anche a me da piccola? Cioè, cos'è che lo rende così irresistibile dal punto di vista emotivo e spettacolare anche?
E, allora, parlando proprio per quello che in qualche modo posso ricordare anche di quando ero piccolo, è tutto legato proprio al fattore emotivo. Cioè, il wrestling funziona tanto con i bambini, secondo me, perché quando si è piccoli, ma anche verso l'adolescenza, se vogliamo, si è ancora un po' alla ricerca dei propri eroi, dei propri miti, modelli e via dicendo. Fra le tante storie lette nel tempo, tantissimi lottatori si sono appassionati prima al wrestling come fan, poi magari per via di un lottatore nello specifico, di una situazione specifica, allora hanno anche iniziato a praticare la disciplina. Però secondo me è proprio quel trovare un'emozione facile nel diciamo identificare poi anche delle figure che fanno delle cose secondo me difficili da replicare con successo, comunque sì, al di là di poi il grande dibattito su realtà e finzione, ma comunque molto spesso difficili da replicare in qualche modo agevolmente, e quindi poi magari si crea una specie di rapporto particolare per quanto a distanza, attraverso uno schermo, via dicendo, con quello che si sta vedendo, proprio con quella ricerca dell'emozione, per chi poi magari apprezza un prodotto più leggero come il wrestling televisivo, a maggior ragione la cosa funziona molto, perché dal mio punto di vista è improntato molto anche in quella chiave lì, in quell'ottica.
E allora, per chiudere, ricordaci il tuo canale, ricordaci come fare a seguirti.
Allora, assolutamente sui social, Instagram, Facebook, prossimamente stiamo considerando anche di fare un passo su TikTok, che è una piattaforma per noi magari un po' ignota, però ci proveremo anche lì, ma assolutamente anche il canale YouTube, dove diciamo puntiamo a crescere sempre di più e in qualche modo a raccontare sempre tante storie diverse, tante dinamiche diverse diciamo che ci sono in Occidente, così come può essere anche in Oriente, in Messico, dove è molto praticato anche lì come disciplina. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di quanto più supporto possibile.
Wrestling Unico Amore, giusto? È il nome con cui cercarti?
Assolutamente, Wrestling Unico Amore su Instagram, Facebook e anche il canale YouTube Wrestling Unico Amore.
Perfetto, grazie Davide, ci hai veramente illuminate, almeno un pochino, adesso studiamo.
Grazie, ciao.
Grazie mille, buon cuore, ciao.
E siamo ancora Doc, tratti da una storia vera. Oggi proseguiamo la nostra riflessione sul mondo di David Arquette e il suo rapporto con il wrestling professionistico. Ancora una volta non vogliamo soffermarci solo sulla storia in sé, sugli episodi clamorosi come questa vittoria nel 2000 di un titolo mondiale, ma sulle dinamiche più profonde che il documentario mette in luce, quindi la passione, il rischio fisico, il confine che c'è anche tra lo spettacolo e la realtà di questa disciplina, tra la finzione e la dedizione autentica di questo attore. Il film si intitola You Cannot Kill David Arquette, disponibile su Chili, gratuito. Come sempre, se l'avete visto, volete condividere con noi riflessioni, esperienze anche legate magari al wrestling, non sappiamo se siete appassionati di questo sport, scriveteci ad hoc@radiopopolare.it.
Arquette viene catapultato nel mondo del wrestling professionistico come attore, vince il titolo WCW in un contesto promozionale e il pubblico lo odia per questo. Sembrava un gioco, eppure ha avuto conseguenze reali sulla sua carriera e sulla sua reputazione. La cosa straordinaria è che lui non si arrende e 18 anni dopo torna sul ring affrontando match estremi, infortuni verissimi, proprio per dimostrare la sua passione e guadagnarsi il rispetto.
Hai detto bene, perché sono veramente match molto duri, molto pericolosi, e quello che ci colpisce è stata proprio l'insistenza di Arquette a non mollare mai, contro il parere di tutti, contro la famiglia, con questa dedizione a tratti veramente paradossale. E il bello di questo documentario è averci anche ricordato il senso dello spettacolo, l'ironia all'interno di uno sport che è più duro di quello che noi in realtà abbiamo sempre creduto. È uno sport che potremmo quasi definire acrobatico alla fine, Francesca, eh?
Decisamente acrobatico. Arquette oggi continua a occuparsi di wrestling, partecipa a match indipendenti, ha continuato la carriera anche di attore partecipando a film come The Perfect Gamble del 2025 e altri progetti cinematografici e televisivi, alternando recitazione e wrestling. Ha consolidato la percezione di un atleta reale, determinato, e poi nel 2026 tornerà con Scream 7 riprendendo il ruolo del poliziotto insieme ad altri membri originali del cast, tra cui la ex moglie Courtney Cox, che vediamo anche nel documentario di cui abbiamo parlato oggi.
E poi altra curiosità su di lui: dopo 15 anni di attesa è riuscito finalmente a spuntarla anche sull'acquisizione dei diritti di Bozo the Clown, una vera e propria missione sua personale. Il suo obiettivo non è solo commerciale, dice che vuole riportare alla luce il lato positivo, gioioso dei clown, contrastando quella che è la percezione negativa che effettivamente negli ultimi anni i clown hanno dovuto subire nella cultura pop.
Insomma, ciò che abbiamo compreso oggi è che questo personaggio ha moltissimo da dire e ci ha sorpreso in modo quasi incredibile. Siamo contenti di aver intercettato questo lavoro che ci ha permesso anche di parlare di un mondo che non conoscevamo quasi per nulla, forse tranne Roberta, e insomma non semplicemente come spettatrici, ma proprio entrando un pochino più a fondo. Quindi vi ricordiamo ancora una volta che anche se anche voi intercettate, anche per casualità come è successo a noi questa volta, dei documentari che vi sembra possano essere interessanti per trattare un tema che anche voi conoscete magari poco e che volete approfondire, ecco, utilizzando anche i nostri ospiti, scriveteci come sempre e mandateci tutti i vostri suggerimenti. Noi vi auguriamo tanta curiosità e una settimana bellissima.
Ciao!
Created by God. No! A man created by Hollywood. Not MacGyver, not Vin Diesel, not Stallone, not Schwarzenegger. I'm talking about David Arquette. The man is invincible. He was in Scream 1, Scream 2, Scream 3. If they make a Scream 4, he's coming back as a goddamn cyborg. He was in Ready to Rumble, and he was a WCW champion for 2 weeks. He was an eight-legged freak where he battled giant spiders. Giant spiders, for God's sakes! He was all doing C-Spot Mun, but only because he needed the money, and that's why...
You cannot!
Tell you a little bit more about the man. We're gonna drop some science on your weak asses. Have you ever seen the movie Titanic? He is nothing like that whatsoever. David Arquette is equal parts adamantium and superfly. He is a trained ninja from the Shinobi Institute of Ninjutsu and has mastered every single one of David Lee Roth's acrobatic jumps. In a sad, sorry world, there's only two things you can count on. One, an up, up, down, down, left, right, BA start. They give you 30 lines on Contra. And number two is...